10.52, siamo finalmente in collegamento con la Global Sumud Flottiglia. Come anticipatovi, andiamo a commentare con Lorenzo D'Agostino, giornalista indipendente, ora presente nella flottilla. Andiamo a commentare quelle che sono state le ultime notizie. Sappiamo di due attacchi, uno confermato e l'altro supposto tramite drone a due delle navi principali facente parte della flotta, ora Tunisi. Quindi innanzitutto, Lorenzo, vorrei andare a chiederti come si sono svolti questi attacchi, come sono state le risposte della flottilla nelle ore immediatamente successive.
Allora, buongiorno a tutte le compagnie della radio. I due attacchi si sono svolti con modalità identiche fino anche nell'ora a cui si sono verificati, nel senso che è stato sia il primo che il secondo attacco è avvenuto in una finestra temporale tra le 11:30 e le 11:40 di sera, ora locale di Tunisi. Sono stati attacchi incendiari, in entrambi i casi gli equipaggi a bordo descrivono di aver visto dei piccoli quadricotteri, dei piccoli droni di un diametro di circa 40 centimetri sorvolare le loro teste per qualche istante e poi sganciare queste che loro descrivono come delle palle di fuoco che appena hanno toccato il ponte della nave, la coperta della nave, hanno scatenato un vasto incendio. Le cose sono andate in maniera leggermente diverse nel caso della Family, la nave ammiraglia, quella che trasporta, diciamo, i volti più noti della missione: Greta Thunberg, Ada Colau, l'ex sindaca di Barcellona, l'attivista brasiliano Thiago Ávila. La Family è stata colpita la prima notte, ha una coperta in metallo, quindi diciamo l'incendio ha fatto danni un po' più limitati, ci è voluto un po' più di tempo a spegnerlo perché ovviamente l'attacco era del tutto inaspettato, ma le fiamme sono state domate nel giro di circa 5-7 minuti. E invece la seconda notte sull'Alma, l'Alma è un ponte in legno, però questa volta l'equipaggio è stato molto più pronto, c'erano 9 persone a bordo. Ho intervistato uno di loro ieri sera che mi raccontava che nel giro di 15 secondi erano tutti pronti alle pompe dell'acqua che sono state aperte e hanno spento le fiamme nel giro di 3 minuti. Questa cosa ha consentito di raffreddare l'incendio in tempi brevi e di recuperare un importantissimo reperto, cioè la bomboletta del gas avvolta di tessuto che ha scatenato l'incendio, cioè diciamo la bomba incendiaria. Perché è stato importante questo? Perché la sera prima invece il negazionismo si era imbizzarrito nel dire o nello sposare la versione delle autorità tunisine che parlava di un mozzicone di sigaretta, una versione che è stata addirittura è stata dato credito a questa versione addirittura dal ministro degli esteri spagnolo che ha minimizzato, ha detto non ci risulta nessun attacco con un drone. Poi invece la propaganda israeliana attraverso i loro vari canali di Telegram, i loro vari bot, hanno iniziato a parlare di un razzo di segnalazione autoinflitto, quindi diciamo che ci saremmo sparati da soli un razzo di segnalazione addosso. E invece la seconda sera, grazie alla pronta reazione dell'equipaggio, è stato proprio recuperato l'ordigno esplosivo e quindi diciamo il negazionismo non ha più spazio. Anche le autorità tunisine sono state costrette ad aprire un'indagine e ammettere che effettivamente c'è stato un attacco con i droni.
Ecco, abbiamo saputo che, vabbè, innanzitutto sentiamo anche il vento con piacere che ci accompagna in questa intervista. E comunque volevamo chiederti che abbiamo saputo che negli ultimi giorni ci sono stati poi degli accompagnamenti da parte della Guardia Marina Tunisina. Quali sono state le reazioni internazionali a questi attacchi e soprattutto se ci sono state delle pressioni da parte di qualche ente governativo o non governativo ai danni della flottiglia a seguito di questi attacchi?
Ok, allora sto provando a proteggermi un po' di più dal vento, però quello che ti dicevo, allora noi ieri sera siamo tornati a bordo delle navi e questa volta eravamo circondati da varie motovedette della Garda Nazionale tunisina e sorvolavano le nostre teste due droni della polizia, quindi diciamo sono state prese misure di sicurezza più, più elevate. Questo perché anche c'è da aggiungere che il porto di Bidi Bou Said, dove siamo ancora ancorati, stiamo salpando l'ancora in questo momento, è a un centinaio di metri in linea d'aria dal palazzo presidenziale, quindi c'è un estremo imbarazzo da parte delle autorità tunisine nel dover riconoscere che per due notti di seguito a poche centinaia di metri dalla loro istituzione più importante, la loro sede istituzionale più importante, dei droni si sono infiltrati e sono riusciti ad attaccare le nostre navi. Per questa ragione le autorità hanno chiesto alla flottiglia di abbandonare questo porto e ci stanno spingendo 60 miglia più a nord nel porto di Bizerte, dove la flottiglia finirà di fare le ultime riparazioni, di prendere a bordo gli ultimi membri dell'equipaggio che stanno ancora arrivando a Tunisi in queste ore, per poi ripartire tra domani e dopodomani a seconda delle condizioni meteorologiche più tardi, questa volta senza più soste alla volta di Gaza. Un'ultima cosa sulle reazioni istituzionali, c'è solo da sottolineare la reazione fondamentalmente nulla, inesistente, se non addirittura ostile da parte dell'Unione Europea, che un paio di giorni fa attraverso il portavoce della Commissione aveva fondamentalmente preso le distanze dalla flottiglia dicendo che qualsiasi conseguenza sofferta dagli attivisti e dai volontari a bordo e anche dai giornalisti, immagino i politici, la saremmo fondamentalmente andata a cercare. Ti dico, l'attacco di queste ultime due notti io penso che non fosse diciamo diretto a infliggere dei veri e propri danni materiali alla flotta, se non a prendere le misure politiche di quello che è possibile e non è possibile fare contro le persone a bordo. Quindi nel momento in cui chiunque ci abbia attaccato, voglio dire, nel momento in cui Israele si rende conto che le reazioni istituzionali sono nulle, la prenderanno come un lasciapassare per aumentare il livello della violenza.
Ecco, andrei anche a chiederti invece quella che sin dalla diciamo partenza di questa iniziativa è stato definito come la flotta di terra o lo scudo più probabile, appunto consapevoli che anche proprio nel momento stesso in cui, come diceva Francesca Albanese, sono i cittadini stessi costretti a portare avanti delle azioni di supporto sul piano internazionale, già i governi in questo modo li stanno mettendo in pericolo, quindi figuriamoci se arriveranno poi a delle protezioni successive, si è riportato un po' l'attenzione su quella che invece era la mobilitazione di piazza e il supporto della popolazione. Qual è stata registrata a Tunisi dai cittadini, dalla popolazione locale, insomma da chi era nelle condizioni di potervi portare della solidarietà come una risposta?
Guarda, questo scudo di terra di cui parli è veramente la cosa più eccezionale e più bella di tutta questa missione. Ovunque si avvicini a Sumut Flottiglia, anche quando nelle prime sere abbiamo fatto scalo a Maiorca, a Minorca, nelle Baleari, tutta la popolazione locale si è attivata per farci arrivare i rifornimenti, per farci arrivare il loro appoggio. E ieri sera, quando ci siamo rimbarcati a Tunisi, il porto di Bidi Bou Said e le strade che conducono al porto sono letteralmente collassate per le migliaia, se non decine di migliaia di persone che si sono mosse verso il porto per dare il loro sostegno alla flottiglia e ovviamente al popolo palestinese. Ieri sulla spiaggia di Bidi Bou Said c'erano migliaia di persone che sono rimaste fino quasi alla mezzanotte, più o meno dalle 3 del pomeriggio, a cantare, a sventolare le loro bandiere palestinesi, ed è questa la vera protezione che tutti qua a bordo siamo coscienti, diciamo, garantirà la nostra sicurezza, diciamo, il potere di mobilitazione a terra. Quindi dichiarazioni come quelle dei portuali di Genova, che hanno dichiarato bloccheremo tutto se sarà toccata la flottiglia, dei collettivi studenteschi che hanno minacciato di bloccare l'università, sono quello che veramente ci fa sentire qui a bordo sicuri, perché ormai dopo due anni di genocidio e di completa inazione dei governi, sappiamo che dai governi occidentali non ci possiamo aspettare assolutamente niente.
Grazie ancora Lorenzo D'Agostino per questo tuo contributo in diretta dalla Global Sumut Flottiglia. In chiusura ti chiediamo appunto qualche aggiornamento sulla giornata di oggi e da un punto di vista della navigazione. Noi vi seguiremo bene da qui, dall'Italia, tante le manifestazioni in corso, come lo ricordavi, come ricordavamo anche in apertura, particolarmente importante oggi l'assemblea di CALP e UE USB a Genova per capire come coordinare un'azione nazionale per bloccare tutto nel caso la flottiglia venga arrestata. Ecco, se hai qualche commento anche su questo.
Su questo non ho un commento, solo un grazie gigantesco per chiunque si stia mobilitando a terra, che è come se fosse a Porto qui con noi ed è come se fosse a casa accanto del popolo palestinese. Questa cosa non la dico io, la dicono i Gazawi, la dicono i palestinesi. Sul programma di oggi non so se forse voi sentite sullo sfondo il rumore dei motori che della mia barca, il veliero io, che si sono appena accesi. Noi stiamo salpando l'ancora, ci stiamo muovendo purtroppo in direzione contraria a Gaza, 50 miglia a nord, verso il porto di Bizerte, per fare gli ultimi rifornimenti, e poi tra domani e dopodomani ripartiremo, questa volta sì, alla volta della Palestina.
Allora, grazie mille ancora di questa diretta, vi lasciamo salpare l'ancora e vi lasciamo con la speranza di poterci risentire nei prossimi giorni per ulteriori approfondimenti, aggiornamenti, e intanto Free Palestine.
Free Palestine, grazie per l'attenzione che ci dedicate, sicuramente ci risentiamo e continuate il vostro ottimo lavoro.
Buona mattinata.